Signore e signori, buongiorno e benvenuti a una nuova puntata di Daily On Air, The Sound of ADV, qui dalle frequenze di Radio Atlanta Milano. Ai microfoni sempre Davide Secchi, al mio fianco Silvia Antonini. Buongiorno Silvia.
Buongiorno Davide.
Al mixer c'è Mauro Magnitosi. Silvia, dovremo cambiare, visto che oggi è la prima giornata, la prima puntata di dicembre, dovremo cambiare la sigla e mettiamo Drin 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 sulla slitta va.
Cosa direi dici? Di farlo, sì, mi piace molto, molto serio.
Sì. nel mentre è uscita una classifica stilata da Canadian Sportsbook sulle 10 applicazioni più scaricate dal 2022. Nel 2022, non vedevi l'ora, vero Silvia?
Sì. Ovviamente è una curiosità che mi rodeva dentro.
Vabbè, ovviamente la prima è TikTok, che ha superato i 3,5 miliardi con 656 milioni di nuovi download. Ce l'hai TikTok?
No, non è roba per me TikTok, proprio...
Tu fai comunicazione, è sempre roba per te, va bene. L'applicazione cinese ha spodestato Instagram, che è al secondo posto con una crescita di 545 milioni di nuovi download solo quest'anno. Attualmente vanta 1,39 miliardi di utenti al mese. Poi ci sono Facebook e WhatsApp, quindi Meta è tuttora la società che domina il mercato. Meta e Facebook, ovviamente. Facebook ha 2,9 miliardi di utenti attivi, quest'anno ha guadagnato 416 milioni di download nel 2022 solo, e l'anno scorso ne aveva guadagnato 419 milioni. WhatsApp ha oltre 2 miliardi di utenti attivi e ha avuto 395 milioni di nuovi download. Sai quanti messaggi girano ogni giorno? Dai.
Non lo so, dimmelo tu.
Concorsone, facciamo il sondaggione subito. Ricchi Primi e Cotillon. Allora, 100 miliardi. 100 miliardi di messaggi. 100 miliardi. Non so, vuoi continuare tu?
No, ma tu ce l'hai TikTok?
No, non ce l'ho TikTok, però sono assolutamente...
Voglio vederti ballare su TikTok.
No, voglio vederti ballare, sì, però io mi farò TikTok perché ormai sono impazzito. Vado su Instagram e ci sono solo persone che
riversano
TikTok su Instagram, sì.
Vabbè. Comunque, al quinto posto di questa fantastica classifica c'è Telegram.
Che mi dicono tutti quanti di fare, ma è bello sto Telegram.
Ma Telegram è per chi non vuol farsi catturare dal grande occhio.
Sai chi la usa? E dice chi? Spesso. Red Ronnie.
Anche Putin. No, scherzo. Vabbè. Comunque Telegram ha 550 milioni di utenti mensili attivi. È molto distante dagli altri, comunque, certo. Sta molto indietro. La sua forza è la maggiore tutela della privacy. Quest'anno ha guadagnato 329 milioni di download. Al sesto posto c'è Snapchat, che secondo me è un po' in declino.
È un mistero Snapchat.
Po' un mistero, sì. Con 293 milioni di utenti attivi, 4 miliardi di foto che girano su Snapchat condivise e 327 milioni di download nel 2022.
Eh sì. Rapidamente, al settimo posto di questa fantastica top 10 c'è Zoom con 300 milioni di download quest'anno. Zoom, che è diventata secondo me famosissima durante il periodo del lockdown.
L'abbiamo usata tutti, almeno una volta, io più di una volta.
È l'applicazione più utilizzata infatti durante i vari lockdown. Segue ancora Meta con Facebook Messenger, che ha avuto 268 milioni di download quest'anno, ma con oltre 20 miliardi di messaggi scambiati è tra le prime 5 piattaforme più utilizzate al mondo. Al nono posto della classifica l'applicazione gratuita di video editing CapCut, di cui non ne sapevo niente, con 255 milioni di download, lanciata nel 2020. Secondo gli esperti, questa applicazione potrebbe in futuro insidiare la leadership di TikTok.
Vabbè, che è giovane, non ne sai niente perché è giovane.
Esatto, chiude clamorosamente Spotify con 203 milioni di download nel 2022. Pensavo fosse più in alto.
Si vede che Spotify...
Sai perché? Perché ascoltare la musica è molto più difficile e dispendioso rispetto a che a piazzare fotografie e farsi vedere,
certo,
mentre balli su TikTok. E facciamo un po' di moralismo,
Dai!
Periodo fervido per un certo tipo di rock americano, visto che non più tardi di un mese fa abbiamo presentato il nuovo album dei Redivivi, Fish, e torna di nuovo un Fish, cioè il cantante, chitarrista, leader assoluto Trey Anastasio, con un disco live che si chiama Beacon Jazz, registrato al teatro Beacon Theater di New York, ed è naturalmente stracolmo di suggestioni rock, soul, blues, con qualche spruzzatino di jazz, ma soprattutto c'è questa voglia di questi incastri vocali tipicamente americani, molto country, molto belli, molto spumeggianti. E Wave of Hope, la canzone che andiamo a estrapolare da questo album, Trey Anastasio. Daniele De Sound of ADV, qui dalle frequenze di Radio Atlanta Milano, la prima puntata di questo mese di dicembre, il nostro format preferito. Mi raccomando, non mancate le nostre pagine social curate espressamente da Silvia, ma neanche anche il nostro sito, dove c'è anche la pagina dedicata alla nostra, al nostro format di Daniele De Sound of ADV. Parliamo oggi di sostenibilità, cara Silvia. Una sorpresa, se ne parla tantissimo, di purpose, di etica, come di elementi indispensabili oggi per decretare il successo di un brand, di come il marketing debba trasmettere questi valori presso i consumatori. Su questo tema l'agenzia di comunicazione Connexia ha deciso di definire il suo posizionamento e ha intrapreso un doppio percorso. Prima di tutto interno, che l'ha portata a diventare società benefit e avviare le procedure che conseguire la certificazione B Corp. In secondo luogo ha deciso di mettere l'esperienza in questo ambito a disposizione dei clienti e ha realizzato The Good, The Trend and The Brand, un po' alla Sergio Leone, insomma. La prima ricerca che analizza la relazione tra set valoriali e performance dei marchi. Per dare ulteriore concretezza a questi passaggi, ha creato al proprio interno una nuova divisione dedicata a sostenibilità e ESG. A guidarla c'è Zornica. Krachmarova, sinceramente è difficilissimo per me, che vengo dalla Sardegna, Sustainability and ESG Advisory Director di Connexia, che oggi è nostra ospite, bella
è qui
figura.
In studio.
Potevi chiamarti Raffaella. Okay. Lucia.
Zorni, dai, Zorni per tutti, va benissimo.
Sì, però già il nome è difficile, ma il cognome, ragazzi.
No, vabbè, dai, Zorni, grazie di
benvenuta,
essere qui.
Benvenuta.
Grazie mille per questo invito bellissimo. Allora, innanzitutto parlerei di cosa è una società benefit e una B Corp, che sono un po' la stessa cosa, ma forse no. Spiegaci.
Direi di no, però hanno sicuramente diciamo molti punti in comune. Sì. Allora, la società Benefit è proprio una tipologia di azienda, cioè mm-hmm. esiste nel nostro ordinamento, tra l'altro siamo stati il secondo paese dopo gli Stati Uniti ad adottare questo tipo di statuto che un'azienda può decidere di darsi, e prevede proprio il cambio appunto dello statuto e il fatto di impegnarsi concretamente e scrivere nero su bianco quello che è l'obiettivo di quell'azienda, di quella data azienda, nel garantire e fare il possibile per il beneficio comune. Per cui l'idea è che a fianco agli obiettivi di ovviamente profittabilità, che sono la base di tutte le aziende for profit, noi parliamo di aziende for profit, si affiancano obiettivi di beneficio comune, proprio con l'idea che tutti noi e anche le aziende in primis possiamo e dobbiamo anzi contribuire per un mondo migliore. Quindi noi nel 2020 abbiamo deciso, in piena pandemia, quindi anche andando se vogliamo anche un po' in controtendenza rispetto a quelle che erano le tematiche di quel preciso momento storico, di diventare società benefit. Dall'anno successivo siamo obbligati a rendicontare quelle che sono le nostre azioni per il beneficio comune, e qui diciamo una relazione diretta tra quello che è il dichiarato e poi quello che effettivamente uno va a fare nel concreto su quelli che sono secondo noi le azioni più anche più vicine al nostro stesso sentire da mettere a terra. E poi nel frattempo abbiamo avviato l'iter per la certificazione B Corp, e questo invece è uno standard internazionale che è stato ideato anni fa da un no profit statunitense che si chiama B Lab, e che ti dà una sorta di bullino di qualità che è riconosciuto in tutto il mondo e sta prendendo molto piede, partito dai paesi appunto degli Stati Uniti, paesi anglosassoni, e poi sta prendendo piede un po' in tutto il mondo e anche in Italia.
Allora, di cosa si occupa la tua divisione, che ha un nome importante, Sustainability and ESG Advisory Director tu sei? Dunque, che cosa fate? Che cosa fate nello specifico?
Allora, noi abbiamo deciso di lanciare questa unit proprio per mettere sostanzialmente al servizio dei nostri clienti, prospect, del mercato tutto, quello che è il nostro know-how accumulato in questi 3 anni, ma poi in realtà a livello di consulenza anche precedentemente facevamo già molte cose in tal senso, per accompagnarle a diventare, noi l'abbiamo chiamata good company, perché non è necessario essere per forza società benefit, diventare B Corp eccetera, però sicuramente è indispensabile intraprendere un percorso verso la sostenibilità, intesa sostenibilità a 360 gradi, quindi non solo climatica ma anche sociale e anche economica, perché poi ripeto parliamo di aziende for profit e solo chi è sostenibile economicamente può anche dedicare risorse per fare anche del bene. Quello che noi facciamo è aiutare le imprese a capire qual è la direzione che vogliono intraprendere e accompagnarle in questo percorso, perché in questo momento storico non si può fare diversamente. Lo si fa per motivi etici certamente, ma in prospettiva saremo tutti obbligati a farlo. È appena stata varata una nuova direttiva dell'Unione Europea che entrerà in vigore, si dice già nel 2024, con obbligo di rendicontazione sul 2023 per le aziende sopra i 250 dipendenti, affinché abbiano un bilancio integrato addirittura tra quello che finora era il bilancio che siamo tutti quanti obbligati a fare fine anno con i dati economico-finanziari, e un bilancio invece di sostenibilità che era fino adesso un nice to have. Lo esatto. Faccio perché voglio essere in qualche modo anche più appealing, insomma, dire che cosa fare. Ecco, d'ora in poi
sarà obbligatorio,
obbligati a farlo, e a farlo in maniera integrata, quindi cambia anche il modo stesso di rendicontare quello che si fa anche in termini puramente economici, ed è un salto pazzesco. Diciamo che la stragrande maggioranza
Direi che a me dai una notizia perché non lo sapevo.
Questa è una cosa, è entrata, è passata neanche 10 giorni fa. Ah. Adesso stiamo aspettando i decreti attuativi, perché poi, come sempre avviene, poi ogni Stato dovrà chiaramente adottare questa legislazione, però appunto i tempi sono veramente strettissimi, per cui riguarda appunto le aziende sopra i 250 dipendenti, che però a loro volta dovranno chiedere conto a tutti i loro fornitori a cascata di dire che cosa fanno in questo senso, per cui di fatto quello che noi chiamiamo una sorta di effetto butterfly rischia sostanzialmente di contagiare, dal nostro punto di vista in positivo, tutti quanti. Però non c'è abbastanza conoscenza sul mercato e noi ci proponiamo come partner, diciamo, per accompagnare le aziende verso questo percorso.
Perfetto. Dunque, abbiamo detto che avete fatto questa ricerca, The Good, The Trend and The Brand, no?
Hai inventato tutto il titolo?
No, io, Clio Zip è la nostra direttrice creativa.
Quali sono, diciamo, le evidenze più interessanti di questa ricerca? Per esempio, emergono dei trend, vuoi parlarci di questo? E poi ci spieghi anche un po' i motivi per cui avete fatto questa ricerca.
Allora sì, partiamo dai trend, come dici tu. Siamo partiti dall'analizzare insieme a due partner che abbiamo coinvolto sin dalle prime battute, da una parte i trend con Trend Watching, che è una società di consulenza con sede ad Amsterdam, però ormai uffici in tutto il mondo, e loro sono proprio dei cacciatori di trend, sono bravissimi, fanno cose pazzesche, sono riconoscenti, andate a cercarli perché fanno cose veramente bellissime, con cui abbiamo identificato questi tre maxi trend su cui andare poi a sondare l'opinione sostanzialmente degli italiani, per capire quanto effettivamente questi trend di cui noi parliamo sono sentiti dal pubblico generalista, insomma, che poi di fatto siamo anche tutti noi, quindi dai consumatori, e che importanza li danno anche rispetto ai consumi che fanno quotidianamente. Quindi i tre trend che abbiamo identificato sono Acclimators, il primo, che si riferisce a tutto il tema degli ESG, un componente molto forte dal punto di vista climatico, quindi il famoso climate change, eccetera eccetera. Il tema, il trend human, che invece parla più dei brand umani, nel senso quello che è tutto il trend di umanizzazione dei brand, quindi anche la capacità di assumersi, di fare delle scelte anche concrete, il famoso brand activism che negli Stati Uniti ha preso molto piede negli ultimi anni, quindi anche di prendere, diciamo, le parti di determinate cause sociali, politiche, eccetera, che magari sono anche controverse, possono essere controverse, però di farlo proprio perché si vuole in qualche modo non essere neutrali rispetto a quello che il contesto in cui si opera. E anche l'ultimo trend è quello che abbiamo chiamato metaphysical, che invece afferisce a tutto il tema dell'innovazione, anche qua a 360 gradi, perché poi dipende ovviamente dall'ambito in cui una determinata azienda opera, e l'innovazione può essere ancora una volta di prodotto, di processo, ma anche sociale. Per cui questi sono i tre macro trend, e invece l'obiettivo è stato quello di dire che i brand, quello che dicevamo proprio in apertura, non sono più dei monoliti, non è che allora io ho un brand ed è quello
per sempre,
nei secoli, no? Esatto. Operano in contesti che evolvono anche in maniera molto rapida, e quindi sono chiamati appunto a fare la loro parte. E quindi, tra l'altro, una delle cose che è emersa dalla nostra ricerca è che le aziende, le persone si aspettano che le aziende facciano la loro parte, anzi li attribuiscono un ruolo molto molto importante, addirittura dopo le persone intese come singoli che possono fare qualcosa per il cambiamento, sono le aziende il secondo attore
che si devono muovere,
devono dare il buon esempio, devono fare cose concrete, e chi lo fa, e lo fa in maniera anche corretta, quindi al di là di quello che è il famoso greenwashing, che poi c'è anche il social washing, eccetera eccetera, ma chi effettivamente è impegnato concretamente è anche un esempio e può di fatto guidare il cambiamento. Questa è per esempio una delle evidenze che ci ha in qualche modo stupito, quindi non sono le ONG, non sono i governi, non sono le istituzioni, ma sono le aziende.
E tra l'altro delle aziende abbastanza particolari, per esempio la prima è Ferrari, no? Nella classifica assoluta dei primi 15, se non sbaglio, c'è Ferrari,
che è il marchio italiano comunque primo dappertutto.
Sì, quello
sempre,
assolutamente, certo, come valore, come conoscenza, sì. Però mi ha stupito che gli si attribuisse anche questa valenza. Poi ci sono Kinder, Nutella, Lavazza, Ferrero Rocher e poi abbiamo la moda, cioè abbiamo le auto di lussissimo, poi abbiamo il cibo
dolce,
il comfort, di conforto e poi abbiamo Armani. Cosa ci dice questa classifica?
Allora, a onor del vero, noi siamo partiti da una ricerca che c'era già, questo è il nostro secondo partner, quindi da una parte Trend Watching, in cui abbiamo individuato i trend, dall'altra parte Brand Finance, che è un'altra società di consulenza con sede a Londra e anche qua ha uffici un po' in tutto il mondo, tra cui Italia, che ogni anno fa una serie di classifiche. In Italia fa questa top 100 dei marchi made in Italy, quindi parliamo solo di marchi italiani, più forti e di maggior valore nel nostro paese. Quindi noi abbiamo in realtà individuato, ci siamo fermati anzi ai primi 50 e abbiamo sottoposto questi primi 50 brand ai nostri 1000 più utenti intervistati tramite ricerca Cowi su quelli che erano i tre macro trend di cui parlavo prima, e gli abbiamo chiesto in che misura associano questi macro trend a queste aziende che sono un po' diciamo lo specchio del made in Italy nel mondo, come giustamente dicevi tu. Ferrari è il marchio più importante del mondo e effettivamente alcune cose potevamo aspettarci. Appunto Ferrari vince su tutti,
tranne che nella realtà
tranne che in pista, ma questo è un altro punto
però, è un altro problema
però in termini di valore del brand è assolutamente inossidabile e cross generazionale, perché poi quello che è emerso da questa ricerca sono anche le differenze che ci sono tra le varie generazioni nel percepito, proprio nel ruolo che attribuiscono i singoli brand, su che cosa di fatto li giudicano, perché poi qua si tratta proprio di quello, di passare un esame ogni singolo giorno e faccio bene, faccio male, cosa posso fare meglio. Dopodiché seguono Kinder, Nutella, come dicevi tu, quindi dei grandi classici anche della nostra infanzia,
esatto,
Lavazza, Ferrero Rocher, quindi devo dire Ferrero,
cioccolatini.
L'azienda Ferrero si posiziona assolutamente in pole position, poi Armani, Barilla e poi le supercar con Maserati, Lamborghini, la prima GDO è in decima posizione che è Coop, e poi se vogliamo andare ancora oltre c'è Ray-Ban per esempio, quale brand più noto di casa Luxottica, e poi ancora Gucci, Versace, Pirelli e San Pellegrino. Questo è quello che emerge nella nostra top 15, l'abbiamo chiamata così. Poi abbiamo fatto delle classifiche per generazione, proprio per vedere come cambia, e anche classifiche per trend, e alcune evidenze sono state sicuramente interessanti. Tu citavi Armani prima, ecco, Armani forse è l'unico brand che anche quello è cross generazionale nell'ambito del fashion lusso, è considerato da tutti un
nonostante
esempio.
Sia molto classico. Come
è molto classico, ma sui giovani è addirittura è al primo posto.
Esatto, visto che era molto era
è un
avanti.
Nome, Silvia, è un nome.
È un nome che
è
però
è un nome forte.
È un nome forte che però ha un significato anche forte, perché effettivamente Armani,
ma forse perché
il signor
si è esposto
Armani,
durante anche la pandemia, forse.
Sicuramente, ma loro hanno lavorato tantissimo per costruire anche tutto quello che diciamo il loro set valoriale. C'è proprio anche una piattaforma che hanno chiamato Armani Values, dove sostanzialmente ripercorrono quello che è stato fatto dal momento uno, perché poi il signor Armani incarna in tutto e per tutto la propria azienda, e lui stesso è sempre stato assolutamente inattaccabile, no? Quindi non è una cosa costruita negli ultimi anni perché va di moda, è una cosa che è assolutamente radicata nel DNA dell'azienda, e questo evidentemente passa anche ai consumatori finali
e ai giovani, alle giovani
e soprattutto
generazioni.
E anche alle giovani generazioni, che per noi non era così scontato, per esempio. Poi a livello di trend, per esempio, abbiamo notato che i millennials sono particolarmente sensibili a tutto quello che è il trend acclimators, quindi a tutte le tematiche climatiche, per esempio, mentre per esempio per i Gen Z, quindi gli under 25, devo dire 18 più, perché ovviamente se sono minorenni non possiamo interrogarli in questo tipo di ricerche, per loro la diversity inclusion è il tema, cioè non, da lì non si scappa.
Non c'è altro.
Se tu non fai qualcosa in quello specifico
ambito,
contesto, ambito, proprio non vieni nemmeno preso in considerazione.
Non esisti.
Quindi, mentre per esempio per Gen X, io sono Gen X, e anche i boomers, è un tema sì, carino, va bene, ma
anche
relativamente
ci sono altre
preoccupazioni, ecco.
Va bene, grazie a Zornica Krachmarova.
Grazie Raffaella, meno male che sei venuta.
Grazie a voi. And ESG Advisor Director di Connexia, che è venuta con noi, che ci ha raccontato queste cose ultra interessanti. Grazie.
Grazie.
Ciao. Leonard e Sound of Adivicchio dalle frequenze Radio Atlanta Milano, prima puntata del mese di dicembre, siamo verso la fine della nostra puntata ma anche verso la fine dell'anno. Mi voglio rovinare, Silvia, perché ho scelto per la giornata della pronuncia questa fantastica nuova artista, Gay Suakyol, che ha realizzato questo album che si intitola Anadolu Ejiri. E la canzone è ancora peggio, perché si intitola Biz Nezaman Dusman Olduk. È un artista che riflette sugli amori passati, sulla politica attuale e sulla sua Istanbul.
Quindi è turco.
È un tempo glorioso, in un quarto album. Questo è il suo quarto album eclettico, che spazia dal folk alla psycho rock. La controcultura pop si presenta sotto diverse forme con il disco di Gay Suakyol. È un disco che piace moltissimo e io lo sto piano piano sondando, non è così semplice, non è così semplice. Ma siamo agli sport, è dedicata a questa puntata a voi sedentari naturalmente, perché c'è chi lo sport non lo vede neanche col binocolo, e allora ci sono gli sport che stanno diventando sempre più forti, e la cui origine addirittura, me lo faceva notare Mauro Magnitosi, può essere fatta risalire addirittura agli anni 70. Insomma, però sta raggiungendo adesso il pieno potenziale, lo sappiamo tutti quanti. Non è passato molto da quando gli organizzatori di tornei hanno iniziato a spostare le competizioni dei videogiochi dai piccoli caffè addirittura agli stadi pieni di persone. C'è gente completamente impazzita. Allora, cosa potrebbe accadere nel settore degli sport e dei videogiochi a partire dal 2023? Allora, alcuni punti basilari. Il futuro degli sport nel metaverso
esatto. Beh, mi sembra il punto d'atterraggio
esatto,
ideale, no?
Esatto, vediamo. Il metaverso è una rete di mondi in realtà virtuale che combina vari aspetti sociali, come il gioco online, i social media, la realtà aumentata e le criptovalute. Aiuta gli utenti a interagire con gli oggetti digitali e con i propri simili attraverso i loro rispettivi avatar. E allora, caspita, qua è abbastanza normale sedersi da qualche parte ed entrare in un altro mondo e fare appunto sport in un altro mondo, socializzare in una realtà virtuale. E questo è una delle possibilità del 2023, ma secondo me si andrà un po' più avanti. Poi c'è la crescita dei giochi incentrati sulle donne, anche le donne vogliono giocare, cara Silvia. Il gioco non è uno sport per soli uomini. Secondo Forbes, nel 2020 il 40% dei giocatori negli Stati Uniti erano donne. Hai capito?
Degli esports.
Esatto. Il numero è ancora in crescita, soprattutto nei paesi asiatici che hanno abbracciato i videogiochi. Ovviamente gli sviluppatori di videogiochi stanno accorgendo di queste tendenze e alcuni ritengono che in futuro produrranno per giochi incentrati sulle donne. Alcuni di questi sono Child of Light, Tomb Raider e Horizon. E ancora, gli esports continueranno a prosperare come attività commerciale. Lo so che tu vorresti farlo assolutamente. Grazie ai progressi tecnologici, lo spazio di questi giochi è diventato un settore che secondo alcuni è il potenziale, attenzione, questa mi sembra un'esagerazione, di eguagliare quello dell'NBA e della NFL, cioè degli sport più seguiti a livello mediatico in America e anche nel mondo. Secondo un rapporto di Statista del 2019 si stima che gli spettatori degli sport su Twitch, ecco un altro social che io non riesco ad avere, supereranno i 2,3 milioni nel 2023. In questo modo le squadre possono assicurarsi sponsorizzazioni da parte di varie aziende. Inoltre, le persone interessate a fare degli sport un'attività imprenditoriale possono sfruttare opportunità come vendite, analisi dei dati, marketing, coordinamento di eventi, eccetera, eccetera.
Io sicuramente farò Tomb Raider.
Ma perché?
Perché? Vai. Perché c'è un'eroina, no?
Sì, va bene.
Comunque. Poi ci saranno anche i giochi indipendenti, non solo le grandi.
I giochi indie.
Sì. Che sono dei videogiochi creati dai singoli o da piccoli sviluppatori, quindi non da grandi aziende, senza appunto l'apporto economico dei grandi editori.
Sì.
Si prevede un aumento della creazione di questi giochi, dato che piattaforme come Roblox consentono appunto la programmazione da parte dei singoli, quindi di giocare con questi prodotti.
Sì.
Inizialmente Roblox è stato creato per un pubblico giovane, però si sta ampliando anche ad altri target, anche perché questa piattaforma permette agli sviluppatori di ottenere immediatamente un feedback, capire se una cosa funziona oppure no, se piace oppure no. Inoltre Roblox è facile da usare e ha funzionalità anche di metaverso, quindi si può atterrare lì.
Chiudiamo secondo...
Con i numeri
di Statista. Il fatturato globale degli esports potrebbe raggiungere 1,87 miliardi di dollari entro il 2025. Inoltre, i progressi tecnologici apriranno nuove possibilità che contribuiranno alla crescita del mercato. Daily On Air, The Sound of ADV. Non dimenticate di visitare le nostre pagine social, il nostro sito, la nostra pagina dedicata anche a tutti i podcast di questo fantastico format che si avvia a concludere la sua prima stagione. E adesso abbiamo i Warhouse con Heartbreak, anzi scusate, Warhouse, perché lui è un cantautore belga piuttosto affascinante, cara Silvia. Si annida la sua poetica tra i regni nebulosi della malinconia, insomma, però è sempre anche molto ironico, molto sarcastico, un ballader alla Brian Ferry, una cosa del genere. Va bene,
è bello come Brian,
è un bel tipo. Andate a vedere Warhouse, questa è Open Window, apritele la finestra. Leonel, The Sound of ADV, dalle frequenze radio Atlanta Milano, 2 dicembre 2022, e siamo arrivati alla conclusione anche di questa fantastica puntata. Dopodiché ci saluteremo e per una settimana non ci sentiremo, perché ci sono delle ricorrenze. Ogni tanto qualcuno fa queste ricorrenze religiose.
Come ogni tanto?
Ogni tanto. Cosa c'è? Me lo ricordi la prossima settimana?
Vabbè, Immacolata. Allora intanto c'è il Sant'Ambrogio, 7 dicembre, sì. E poi c'è l'Immacolata, 8 dicembre.
E poi c'è questo ponte,
c'è
diciamo
lungo
così,
ponte.
Lungo ponte, ponente ponte P, e allora via. Ci risentiremo quindi, diciamo, sembra il 14, una cosa del genere, potrebbe anche essere. Andate a sondare il vostro calendario. Siamo arrivati all'ultima rubrica, comunque, il nostro Daily Trend, e non c'è dubbio che il 2023 sarà un anno cardine. Incredibile, ma vero? Invece il 2022 no, eh? Le sfide e le perturbazioni provocate dalla pandemia. Le tensioni geopolitiche e l'incertezza economica lo renderanno infatti una stagione senza precedenti. Tuttavia le aziende non possono mettere in pausa la pianificazione per il 2023. Non mettetela in pausa, per cortesia, per aspettare di vedere come si evolverà la situazione. Non si può. Per continuare a crescere e sopravvivere, i dirigenti aziendali devono mettere in atto delle strategie now, right now. E il marketing ha un ruolo importante da svolgere. Per fare un esempio discretamente prestigioso, cosa pensano di fare dalle parti di Google? Ecco, Google ha una sua piattaforma, ogni tanto...
Beh, Google è uno dei maggiori collettori di pubblicità online, esatto. Anzi forse il maggiore collettore.
Ha questo spazio dove chiama, rassegna, a rapporto, scusami, i suoi alcuni dipendenti, dice cosa pensate di fare? E allora, tra i punti focali, i focus del 2023, secondo gli addetti ai lavori di Google, c'è questo: pianificazione dei media più inclusiva. Negli ultimi anni il settore pubblicitario si è concentrato su una rappresentazione più inclusiva della creatività. Ora questo lavoro deve essere esteso anche alla pianificazione dei media. Non è solo importante che si vedano e ascoltino persone simili a noi, ma soprattutto che lo si faccia in ambienti familiari. Per coinvolgere e connettersi veramente con un pubblico eterogeneo, gli operatori del marketing devono abbracciare l'ampiezza dei contenuti che il loro pubblico consuma. Quindi nel 2023 i brand dovrebbero effettuare un audit del loro piano media, valutare se il loro mix di canali e di editori raggiunge l'ampiezza del pubblico previsto ed esaminare possibili esclusioni di parole chiave e argomenti. Cosa mi dici?
Niente, che un altro trend sarà quello della privacy. Anche perché c'è il famoso cookie-less tra poco. Comunque, nel 2023 le aziende dovranno differenziarsi per competere in un mercato sempre incerto. Dovranno dimostrare i propri valori per mantenere e acquisire clienti, ne abbiamo parlato anche poco fa. E con le persone che gestiscono online una parte della loro vita quotidiana come mai prima d'ora, la privacy online non è mai stata così importante. Anche perché c'è questa questione del tracciamento.
Certo.
I consumatori considerano le cattive esperienze di privacy quasi altrettanto dannose di un furto dei loro dati, tanto da indurre parecchi a passare a un altro marchio. Quindi le aziende devono stare attente a questo. Occorre quindi fornire ai clienti la certezza di avere il controllo dei propri dati, pena appunto l'aumento dello scetticismo nei confronti del marketing
basta un attimo.
Quindi bisogna che le aziende forniscano strumenti accessibili e comprensibili che i clienti devono poter utilizzare per gestire questi aspetti volta che lo desiderano.
E questo è il guaio: cercare di trovare degli strumenti che siano comprensibili. Esatto. Non è semplice. Il mondo della generazione Z. La Gen Z è la prima a essere cresciuta con internet e il modo in cui naviga e interagisce online continua a evolversi. Le piattaforme più rilevanti per questa generazione sono quelle dinamiche e altamente visive, che rispondono alle loro esigenze in continua evoluzione in modi nuovi e innovativi. Nel 2023, quindi, non bisogna cercare di portare il pubblico della generazione Z nel proprio mondo, ma incontrarlo nel suo, comprendere le esigenze non soddisfatte, privilegiare la rilevanza, l'autenticità e abbracciare diversi mondi visivi.
Altro elemento importante: video brevi.
Video brevi, basta questa.
Le abitudini di visione stanno cambiando e soprattutto sono diverse. Le persone si muovono senza proprio interrompersi tra schermi e lunghezze dei video, con esigenze e aspettative diverse. Molti creatori stanno innovando con contenuti più brevi, snackable, come si suol dire, per soddisfare le esigenze di questi spettatori, in generale di tutti, perché
sì.
E stanno anche riscuotendo parecchio successo. YouTube Shorts conta oggi 1,5 miliardi di utenti attivi mensili e vede più di 30 miliardi di visualizzazioni, cioè registra più di 30 miliardi di visualizzazioni giornaliere, il che lo rende chiaramente un'area o grandissima di opportunità per gli inserzionisti.
E per finire, le super app che creano super aspettative. Le super applicazioni sono multifunzionali, con una serie appunto di funzioni diverse racchiuse in una sola. Quindi c'è il marketplace, la messaggistica e i servizi a pagamento. Sono già salite la ribalta in Asia e nel settore fintech in Africa, dove hanno rappresentato una porta d'accesso all'inclusione finanziaria. Nel resto del mondo non sono ancora così grandi, ma alcuni marchi stanno tentando di entrarvi. Il rivenditore statunitense Walmart, per esempio, sta costruendo la sua versione super app proprio in questi giorni. E le super app occupano meno spazio sul dispositivo rispetto a più app separate, grazie, e gli utenti non devono passare da una all'altra. Nel 2023 bisogna cercare di rendere più comoda questa esperienza. Occorre costruire un'app olistica, orientata verso il cliente, che consolidi la funzionalità e costringa gli utenti a inserire nella loro vita quotidiana. Comunque bisogna cercare di rendere le cose comprensibili. Io non è che devo sempre andare su internet a vedere come funziona, se no mi passa la voglia, Silvia.
Certo.
State attenti aziende, e state attenti tutti voi anche, perché noi chiudiamo qua la nostra puntata di Daily On Air del Sound of ADV qui dalle frequenze Radio Atlanta. State attenti perché la prossima settimana non ci troverete per via delle varie ricorrenze religiose, ci ritroverete invece la settimana dopo, che sarà quella che ormai anticipa l'albero di Natale, quello vero e proprio, incredibile. Con cosa vi lasciamo? Cara Silvia, io l'altro giorno sono andata a vedere il nuovo film di Guadagnino.
Ci sono delle opinioni discordanti.
Vabbè, sono opinioni discordanti, però invece è un film molto bello. Ed è l'ennesima variazione della poetica di Guadagnino, che viene in alcuni ambienti descritto come facilone. In realtà non è facilone per niente, oppure anche come patinato. In realtà chi se ne importa? Per l'ennesima volta si discute sulla diversità, sull'accettazione, sulla fuga da una realtà costruttiva e anche costruttiva. E un on the road ambientato in America nel 1984, stavolta non si parla di omosessuali, ma si parla di cannibali. Che è una cosa particolare, ci sono delle immagini un po' disturbanti, ma con grande, sempre tutto vissuto con grande gusto. Un film molto intenso, la cui colonna sonora è stata firmata da Trent Reznor, che è il leader massimo dei Nine Inch Nails, e dal suo collega Atticus Ross. Trent Reznor, che tra rumori e pause orchestrali si prende anche la briga di scrivere un paio di canzoni che lo avvicinano, per armio, a Johnny Cash. E lui probabilmente il Johnny Cash del futuro, se non del presente. E quindi, cara Silvia, salutiamo tutti quanti e ci risentiamo non fra una settimana, ma alla prossima settimana ancora. Daily On Air, The Sound of ADV.
A presto a tutti.
E quindi questa è You Made Me Feel Like Honda, Bones and Soul, Trent Reznor e Atticus Ross. Ciao.
I think you always had a feeling like you knew it all along. I kept believing I was never meant to be, but maybe I just had it wrong. In a world that isn't ours, in a place we shouldn't. Just a minute, we made it feel like home. For a minute, just for a minute, you made it feel like home. And I will haunt these hills forever, without a reason to believe, when I can feel you being